Allora, questa sera io farò una breve introduzione perché l'oratrice sarà mia moglie. Abbiamo deciso per par condicio di fare un colpo l'uno. D'altronde è molto importante nella discussione, nella considerazione del tema della sessualità nel matrimonio, su cui oggi entreremo un altro po' di più, però come vedete è aperta anche ai non sposati, è importante avere la sensibilità di entrambi. Vero è che oggi ci sono delle eccezioni, ci sono degli uomini molto femminili, ma non nel senso cattivo del termine, come ci sono delle donne abbastanza mascoline, però sicuramente è importante avere il riscontro delle due sensibilità che sono tipificate in questo caso da me e mia moglie. E sicuramente, come abbiamo iniziato a riflettere la scorsa volta, la sessualità è un dono meraviglioso che Dio ha fatto, è un dono che è stato vissuto chiaramente in una maniera molto armonica in Eden, ma poi con le conseguenze del peccato. Voi sapete che come tutti gli aspetti della personalità umana sono stati distorti, la fantasia, l'immaginazione, quindi, e altre caratteristiche della mente umana hanno sicuramente ereditato questa distruttività e questa tendenza che poi ha fatto sì che riflettessero la natura decaduta dell'uomo. E quindi tra quelle cose che vengono ristabilite dall'opera di Cristo c'è, tra le cose più importanti, anche la sfera sessuale. Sfera sessuale chiaramente da vivere nell'ambito del matrimonio in maniera nuova, in maniera rinnovata e in qualche modo ritornando, come dicevo la scorsa volta, quasi a un Eden spirituale. Ecco, si dovrebbe tendere nel rapporto a vivere una comunicazione nella coppia che riguarda la sfera spirituale, la sfera mentale e la sfera fisica, perché anche la sessualità scopriremo che è un modo di comunicare. Ci sono tanti aspetti nella sessualità, uno di questi è la comunicazione, e la comunicazione chiaramente ha bisogno di un linguaggio comprensibile, perché sennò diventa un monologo, cioè nel senso uno parla e uno si risponde. E purtroppo bisogna dire che oggi, per le esperienze sessuali di vario genere, di tipo prematrimoniale o di altro genere, si arriva al matrimonio o impreparati o con delle immagini distorte. È tipica, per esempio, l'occasione in cui, nel momento in cui la sessualità diventa una cosa permessa, diventa quasi non piacevole, proprio perché spesso alla sessualità si associa il concetto di trasgressivo. E allora, quindi, finalmente, quando è una sessualità lecita, quando è una sessualità nell'ambito del matrimonio, sembra strano, finalmente si può concretizzare quel sogno. Invece il fatto di averla vissuta in maniera distorta fa sì che spesso nel matrimonio si deve ricominciare da capo, si deve riazzerare, e tante volte paradossalmente anche nel matrimonio ci può essere da parte di uno dei due partner la preferenza di una sessualità fantasticata, di un discorso di pornografia o di altre cose rispetto al vero e proprio rapporto sessuale, che è una parte della sessualità, dico. Quindi capite bene che ci sono tante componenti che vedremo meglio nei due prossimi studi, ma intanto io subito passo la palla a mia moglie, che è un poco esitante, però la vogliamo incoraggiare con un applauso.
Allora, volevo riprendere un poco l'argomento che ha trattato Mauro l'altra volta e vorrei tornare a Genesi, all'inizio della creazione. In Genesi al capitolo 1, dal versetto 27 al versetto 31, dice: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, Riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse: vi do ogni erba che fa seme, ogni albero, eccetera, eccetera, date i nomi agli animali, e finisce: Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Quindi vorrei iniziare proprio con questo inizio di tutto quello che è stato, quando Dio crea l'uomo e la donna. Penso che molti di voi già sanno queste cose che sto dicendo, ma ripetita iuvant. E Dio creò l'uomo e la donna e li creò con pari dignità. Quindi una cosa importante, soprattutto per noi donne, che ci sentiamo, ci siamo sentite inferiori, non pari all'uomo, se noi torniamo al progetto iniziale che Dio aveva, era che l'uomo e la donna avevano uguali dignità, e lui disse: dominate, rendete la terra soggetta. Quindi ha dato anche la possibilità, ha dato questo comando, non la possibilità, di rendere la terra sotto l'uomo e la donna. Dominate insieme. Ed è la prima volta che nella creazione Dio dice, vide questo che era molto buono. Le altre volte ha detto che era buono. Quando ha creato l'uomo e la donna ha detto che era molto buono. Quindi leviamoci dalla testa, noi donne, il pensiero che siamo uno sbaglio. O levatevi voi uomini dalla testa quando dite che la donna è stato uno sbaglio. Noi non siamo uno sbaglio. Noi eravamo nel cuore di Dio e Dio ha voluto che fosse così. Abbiamo già sentito dire tante volte che Eva è stata presa dal fianco dell'uomo mentre l'uomo dormiva, e questo ha a che fare proprio con la sensibilità della donna, col fatto che la donna ha bisogno di essere protetta, di sentirsi amata, col fatto che la donna ha a cuore più dell'uomo la relazione interiore, è più intuitiva. E a proposito di questo, ho letto proprio da poco su una rivista degli studi che hanno fatto, dove dicevano proprio, hanno messo gli elettrodi in testa agli uomini e alle donne, hanno fatto diversi esperimenti nelle università e hanno scoperto, c'era questa frase che mi ha colpito: l'uomo è una frana a cogliere la tristezza nel volto delle donne, perché nel 30% dei casi l'uomo non la riconosce. Quindi quando noi accusiamo l'uomo, e qui lancio una spada per l'uomo, quando noi accusiamo l'uomo che non ha sensibilità, che non ci capisce al volo come noi siamo abituati a capire gli altri, sbagliamo, perché l'uomo non si accende, nella donna si accende la corteccia cingolata, il sistema limbico, nell'uomo si accende la corteccia orbito frontale nel cervello. Hanno fatto questi studi e hanno trovato che su certi esperimenti ci sono queste cose diverse. Non sto qua a leggere il resto perché non lo capisco nemmeno io. Comunque è importante capire che gli studi stanno avvalorando quello che già era nella mente di Dio, che Dio aveva fatto, solo che adesso l'uomo sta scoprendo, gli scienziati stanno scoprendo che gli uomini e le donne sono fatte diverse anche nel cervello. Quindi non dobbiamo criticare gli uomini perché non capiscono, non hanno la sensibilità che noi abbiamo, e gli uomini non devono criticare noi per altre cose. Ma vado avanti. Quindi la donna è più portata per l'aspetto interiore, ha più bisogno di protezione rispetto a quello che sente l'uomo. E poi Adamo, nel giardino dell'Eden, Adamo non cercava, quando ha detto non c'è nessuno che può stare vicino a me, si sentiva solo nonostante la creazione, ma lui non cercava una replica di se stesso, lui non voleva una replica, un doppione, un clone, anche se è un po', abbiamo parlato di clonazione, lui voleva qualcuno da amare e è da tenere come regina del suo giardino, di quel giardino in cui lui già era stato messo da Dio. Voleva qualcuno con cui celebrare tutto questo dominio della terra, con cui esaltare tutta la creazione che Dio aveva messo ai loro piedi, una confidente saggia e sensibile. E tutto questo lo ha trovato in Eva. Quindi noi donne, scusate gli uomini perché oggi parlo un po' più alle donne, dobbiamo pensare che nella redenzione dobbiamo tornare ad essere quelle per cui siamo state create, niente di più e niente di meno. Quando usciamo fuori dai ranghi, escono i problemi, nascono i problemi. Sapete benissimo tutto quello che è successo: Eva ha ascoltato il serpente, si è spezzata la comunione con Dio, ma si è spezzata la comunione reale creata da Dio per l'uomo e la donna. Tutto quello che era stato creato è stato rovinato dal peccato e quindi anche la relazione tra l'uomo e la donna si è rovinata. L'uomo dovrebbe offrire un servizio alla donna per farla sentire protetta e accolta, ma con la caduta tutto questo non è avvenuto più. E con la caduta è iniziata la battaglia tra i sessi, che arriva fino ai giorni d'oggi. E da questa cosa proprio dell'Eden comincia la lotta tra l'uomo e la donna, lotta di non capire più qual è il nostro posto. E se non capiamo questo, non andiamo da nessuna parte. Quante coppie perdono il loro matrimonio perché mancano l'obiettivo per cui si sono sposati? Io parlo di coppie cristiane, non sto parlando di coppie di non credenti, che diventa tutto più difficile, ma le coppie cristiane si sposano perché vogliono perseguire il fine di servire insieme il Signore. Quindi devono lavorare insieme per costruire il loro amore. Invece, se si perde questo obiettivo, va a finire che l'uomo e la donna combattono fra di loro e non riescono a centrare l'obiettivo. Tutto questo però ha una soluzione. La soluzione è in Cristo, e se noi riprendiamo in Cristo il nostro posto o il nostro ruolo, sicuramente vinciamo. L'Eden, come il Vecchio Testamento, era ombra di tutte le cose che dovevano succedere e del tempo nuovo che avremo vissuto con Cristo nella nuova, quando noi nasciamo di nuovo, quando noi rientriamo nel piano del progetto di Dio. E qui la donna può usare il discernimento che le è più vicino per come è fatta e la sua influenza per nutrire e per guarire, non per comandare. E gli uomini possono recuperare la forza non per dominare, perché all'uomo è stata data la forza di essere lui l'uomo nel senso vero del termine, ma una forza che deve perseguire la verità e la giustizia. Se invece l'uomo lotta contro queste cose o lotta per dominare soltanto con autorità, non raggiunge l'obiettivo di Dio. Gli uomini, se tornano a prendere il loro posto di uomini, ottengono il rispetto che hanno perduto, perché sapete bene che l'uomo ha un immenso bisogno di essere rispettato per chi lui è, e la donna oggi spesso non lo fa. Quindi quando la donna perde di rispettare il marito, si inclina tutta la faccenda anche dal punto di vista sessuale. Ma Dio ci sta annunziando comunque tempi di vittoria. Io ci credo, vedo una rivoluzione nei matrimoni, vedo una rivoluzione nella comprensione di chi noi siamo, e quindi so che Dio ci ha chiamato a un tempo di vittoria, perché comunque in Galati 5:1 dice che noi siamo liberi, che Dio è un Dio di libertà, Dio ci ha fatti liberi. Quindi nella libertà che Lui ci dà abbiamo anche la libertà di riacquistare quello per cui siamo stati creati. In Efesini 5, 25 e 28, lo prendo un attimo. 25 e 28, Paolo parla ai mariti, un verso abbastanza famoso, e dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averlo purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come la propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Quindi, torniamo al discorso che l'uomo deve amare, c'è un comandamento del Signore, l'uomo deve amare la donna perché quello, cioè è la cosa che più la donna si aspetta dall'uomo, è il sentirsi amata da suo marito. Se invece c'è dominio, l'uomo priva se stesso e priva la donna di tutto quello che potrebbero avere se invece lo facessero. Abbiamo detto che il marito quindi deve amare e la donna deve rispettare. E questo veramente funziona, perché io credo nei miracoli, li abbiamo visti e so che funziona. Dio ha sempre voluto nella sua mente, nella sua creazione, che i nostri matrimoni fossero come dei banchetti di gioia e non dei momenti di tristezza, di pianto, di problematiche. Lui vuole questo per i nostri matrimoni e sa che non deve essere però un dovere, un obbligo. Soltanto se riusciamo a capire questo, riusciamo a entrare in questo piano. Noi donne spesso sbagliamo con i nostri mariti perché manipoliamo la situazione a nostro vantaggio. Perché facciamo questo? Noi manipoliamo perché abbiamo paura di perdere il controllo della situazione e allora cerchiamo di cambiare la situazione a nostro favore. Ma noi non dobbiamo tenere il controllo del nostro matrimonio. È Dio che ha il controllo ed è l'uomo che deve essere la nostra copertura, non siamo noi. Quindi quando noi, anche con fatica, quando c'è sia nelle coppie dei credenti, sia tra un credente e un non credente, se ci sono problemi, la donna o l'uomo che è più vicino al Signore deve sottomettersi alla volontà di Dio per lui, per cercare di fare andare le cose secondo il progetto di Dio. Altrimenti la donna nega, manipolando, nega il rispetto al marito e lo fa sentire di nuovo nella situazione in cui lui si è sentito in Eden, lo fa sentire nudo e vulnerabile, non gli fa acquistare fiducia nella figura forte che lui è. E tutto quello che c'è di intimo nella relazione sessuale deve essere una fonte di forza, di vita e di sostentamento. Nei proverbi, se volete scrivere proverbi 5, 15, 19, lo voglio leggere, la vita intima è paragonata a una fonte d'acqua in cui il marito e la moglie, dice così, bevi l'acqua della tua cisterna, l'acqua viva del tuo pozzo, le tue fonti devono forse spargersi al di fuori, i tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade, siano per te solo e non per gli stranieri con te. Sia benedetta la tua fonte e vivi lieto con la sposa della tua gioventù. Cerva d'amore, capriola di grazia, le sue carezze ti inebrino in ogni tempo e sii sempre rapito nell'affetto suo. Questo sta a che fare con noi donne che parliamo troppo. La fonte d'acqua qua indica anche la vita sessuale. Quante volte noi roviniamo le cose quando parliamo della nostra vita intima col nostro marito, con altri. Questo non si fa. Dicevo, oggi se ci sono dei problemi va benissimo cercare un consulente, cercare il pastore, cercare una persona di fiducia con cui aprirsi, con cui parlare, in cui trovare con l'esperienza dei consigli, ma non va assolutamente bene raccontare agli altri i fatti privati della vostra vita sessuale. Questa è l'acqua deve restare pura, altrimenti verrà contaminata dalle persone esterne. Andiamo al rapporto sessuale. Il rapporto sessuale non è il mezzo per trovare l'unità. Molti pensano che attraverso il rapporto sessuale si può trovare unità. Non è così, ma il rapporto sessuale dovrebbe essere la conseguenza, l'espressione di quello che già esiste, di un'unità che già c'è e che è stata progettata da Dio. Dio, siccome è un Dio trinitario, anche nel matrimonio mette tre dimensioni, quindi abbiamo la dimensione fisica, la dimensione emotiva, la dimensione spirituale. La dimensione spirituale la capiamo, è più facile il nostro dire sì a Dio e unirci davanti a Dio. La dimensione emotiva è il confrontarsi su tutte le cose, il riuscire a parlare, a spogliarci di noi per confrontarci e parlare, aprirci col nostro coniuge. E la dimensione fisica è quella che ha a che fare proprio con la sessualità. Ma se non si sviluppa insieme la dimensione spirituale e la dimensione emotiva, andrà pure a scapito della dimensione sessuale. Voi mi direte perché? Perché Dio ha fatto le cose così. Dio vuole che tutte e tre le dimensioni crescano e si sviluppino insieme, proprio per non fare dei settori. Io adesso non faccio sesso con te, io adesso sto con te perché sei mio marito e ci uniamo in questa cosa che va al di là del fisico soltanto. Cioè, in un libro diceva che la mente è il nostro organo sessuale più importante. Perché la mente? Perché se quello che diceva poco fa il pastore, se abbiamo degli atteggiamenti sbagliati, delle idee sbagliate su cosa è la sessualità, delle idee corrotte, possiamo rovinare tutto. Se non capiamo la purezza di tutto quello che ha a che fare con la sessualità nel matrimonio, possiamo rovinare il rapporto con nostra moglie. Il matrimonio ha bisogno di amore ed è dall'amore che riceve il nutrimento e la spinta per andare avanti. Walter Trobisch nel suo libro Ti ho sposato faceva una bella immagine dell'amore matrimoniale con un triangolo. Alla punta in alto è il vincolo del matrimonio, poi l'amore emotivo, è quello che dicevamo prima, e poi l'essere una carne. E questo triangolo, se voi lo pensate, può anche rappresentare una tenda. Una tenda dove la coppia va dentro per sentire la protezione e riuscire ad entrare nelle tre dimensioni dell'amore di Dio in modo completo. Quindi all'interno della tenda e quindi del matrimonio c'è e deve essere fatta l'esperienza di diventare una stessa carne, e questo fa crescere e rinforza l'amore, gli dà anche sicurezza. Quindi il contatto fisico, la parte sessuale è necessaria nel matrimonio. Se non c'è, sono guai perché può subentrare la tentazione nel marito di avere soddisfatto il desiderio sessuale al di fuori del matrimonio, o con pornografia, con immagini, con pensieri o con altri partner che saranno più rispettosi per lui rispetto a quello che lui cerca nella moglie. La moglie, succede alle volte pure, che la moglie, non sentendosi amata, compresa come lei desidera che sia dal marito, cercherà qualcuno che è più sensibile a coprire queste lacune nella sua vita. Quindi il fatto di essere una stessa cosa rafforza l'amore, non è un in più, è una parte che Dio ha creato importante nel matrimonio. Un'altra cosa che diceva un altro autore per la donna, che per la donna la zona erogena è il suo cuore, la zona che si eccita più facilmente, voglio dire, è il suo cuore. Questo perché? Perché niente tocca maggiormente una donna delle parole di affetto, di amore e di comprensione che lei può ricevere dal marito. Una frase dice, no, è dopo, quindi non è qua la frase che volevo dire. Le critiche che lei invece riceve da suo marito fanno buchi nel mantello di protezione. Non so, avevo questa immagine. Per noi il marito dovrebbe essere il mantello che ci protegge dalle intemperie, e quindi dal freddo, e quindi dalle cose brutte. Queste critiche bucano il mantello e fanno entrare tutti gli spifferi gelati nella vita della moglie, che si allontana, mentre con una parola dolce, con un amore che dona, la donna recupera anche la parte fisica. Io capisco che per molti uomini che ancora non sono passati attraverso una profonda guarigione e ristorazione di chi loro sono, questa parte è difficile. Se l'uomo non riesce a capire quanto è stato amato lui dal nostro Signore e si immedesima con questo amore che ha donato tutto, a sua volta non potrà donarsi completamente alla sua moglie, alla sua compagna. Quindi l'amore è un amore che dona, l'abbiamo sentito anche, lo diceva Paolo in Corinzi. L'intimità si può perdere nella coppia quando si alzano muri. Perdiamo intimità quando fra marito e moglie si alzano muri di incomprensione, non ci parliamo. Ma ricordiamoci che i muri si costruiscono un mattone alla volta. Per chi qua lavora non lo so, ma il muro non si fa in 2 minuti, no? Dobbiamo prendere i mattoni e metterlo, quindi c'è anche un lavoro nell'alzare i muri, un lavoro che prende tempo. Perché dobbiamo fare alzare i muri nel nostro matrimonio? Quanto è difficile, io lo so perché ho parlato con tanti, è difficile all'interno della coppia riuscire a comunicare, e qui si alzano i muri. Io vi dico, c'è scritto nella Bibbia, non lasciate che il sole sorga, tramonti sopra i vostri pensieri cattivi, non andate a letto litigati, rompetelo là quel piccolo mattone. Se discutete, se ne parlate, se siete disposti a parlare, il mattone si rompe ed è molto più facile. Lo so che per gli uomini è difficile da morire ammettere i propri errori, è difficile chiedere perdono, vi chiudete nel silenzio, ma non funziona così. Dobbiamo avere il coraggio di parlare. Il dialogo è una cosa importantissima che rompe le divisioni e fa cadere le barriere. Comunque non vi voglio scoraggiare, perché l'intimità non è una cosa che si acquista la prima sera che ci si sposa, o la prima settimana, o nel primo mese. L'intimità è un processo, non è un avvenimento che succede immediatamente. E l'intimità si costruisce anche tramite la comunicazione e l'ascolto. Quindi parliamo e ascoltiamo l'altro. Dite a vostro marito cosa vi dà fastidio, non scendo in particolare. Dite cosa vi dà fastidio, mariti, dite alle vostre mogli che non volete toccati i capelli, ditelo, non c'è niente di male. Cominciate a dialogare anche su queste piccole cose che alle volte noi ci teniamo e ci stufiamo, e invece dobbiamo parlare e comunicare, parlare delle nostre emozioni, di quello che sentiamo, di quello che vorremmo, parliamo, è importante. L'intimità sana costituisce anche un'eredità che noi lasciamo ai nostri figli. È un investimento per la salute emozionale dei nostri figli. Perché dico questo? Perché, uno, abbiamo già detto che l'intimità fa parte del patto. Non è un optional, è una cosa che fa parte del matrimonio e che deve esistere. Due, quando i figli vedono serenità, se c'è serenità c'è contatto fisico, c'è dolcezza, quando i figli vedono questo in casa respirano un'atmosfera diversa, sanno che mamma e papà parlo più che altro per i bambini piccoli, sanno che mamma e papà si amano, che si abbracciano, che si danno un bacio, e non c'è niente di più bello per un figlio vedere questo nella propria famiglia, perché gli dà sicurezza anche di credere al matrimonio. Quanti figli di persone divorziate non hanno più fiducia nel matrimonio e dicono io non mi sposerò mai, perché non hanno visto amore a casa loro. E l'amore c'è, lo esprimiamo anche con una piccola intimità davanti ai nostri figli. Quindi se pensiamo che una parte importante di questa triade è l'intimità, dobbiamo dedicarle tempo per cercare di superare gli ostacoli. Già era stato detto la scorsa volta che per l'uomo l'intimità sessuale parte di più dagli occhi, dall'aspetto fisico, quindi vedere, toccare, tutte queste cose, l'uomo, diciamo, ha subito una reazione sessuale, mentre per la donna abbiamo detto che parte da una cosa più interiore, quindi ha bisogno di questo. Qui c'è la frase che dicevo prima, che ho trascritto. Le mogli dicono: il sesso non comincia dalla camera da letto, ma comincia in cucina, non di sera, ma di mattina. Mi è piaciuta ed è carina, fa tutta rima. Quindi, se il marito è stato assente, scontroso, musone tutto il giorno e poi la sera va là, la moglie gli tira un pugno in testa. Non ha voglia di stare con un marito così. Non sto dicendo, sto facendo un esempio molto limite, ok? Non ha voglia, ma se al mattino la moglie si sente già accolta dal marito, che le dice una buona parola, che è affettuosa con lei, se la sera, la mattina, il pomeriggio fate voi, la moglie sarà così rilassata e così contenta che non avrà più, non dirà più ho un mal di testa, come molte dicono, sono stanca, il che è pure vero, non sto dicendo che non è vero, però capite il paradosso, ok? Quindi mariti, imparate a costruire questa relazione d'amore con la moglie anche in un altro modo, che lo so che per voi è difficile, che non vi appartiene, perché voi siete immediati, ma noi non siamo fatte così. Quindi possiamo fare sesso, ma non vivere l'intimità sessuale. Fare sesso è una cosa un poco squallida, vivere un'intimità sessuale sana e costruttiva è completamente un'altra cosa ed entra nel progetto di Dio. Cosa possiamo fare per le coppie giovani? Dico questo. Era una cosa che dicevo poco fa a Rossella. Bambini piccoli a nanna, presto. Questo è anche costruire l'intimità sessuale per la coppia. I bambini che vanno costantemente a letto, quando vanno a letto i genitori, non aiutano la coppia ad avere relazioni sessuali sane e appaganti, perché è sempre uno stress quando il bambino è piedi piedi o non, completamente non c'è niente. Quindi, per il bene dei bambini che comunque vanno a scuola, che comunque è meglio che siano più ordinati, un'altra cosa importante è abituare i bimbi ad avere il loro tempo di andare a dormire e voi godervi un'intimità che non sto dicendo che deve essere per forza sessuale, ma quello che ho detto prima è costruire assieme tutti i lati del matrimonio. Se siete soli, marito e moglie, potete godere l'intimità serale senza bambini, è il vostro tempo. Ricordatevi che non è sbagliato, il bambino non deve diventare il centro della nostra vita, parlo sempre e soprattutto alle donne. I figli ci sono dati per un tempo, per crescerli, per farli entrare anche loro nel progetto di Dio e per uscire dalla casa e formare un'altra famiglia. Ma io e mio marito saremo insieme finché morte non ci separi. È questo quello che Dio ha decretato. Quando, cioè, i figli sono una benedizione, non fraintendetemi, non voglio dire che sono seccature, sono una benedizione, ma è giusto che loro abbiano il loro tempo. quando in Genesi 1:28 dice l'uomo si separerà da suo padre e sua madre, i due saranno una sola carne. Walter Trobisch diceva, cosa c'è dopo questo? Se qualcuno apre la Bibbia mi può aiutare. Nessuno apre la Bibbia. Cosa c'è dopo? I due saranno uno solo e diventeranno una sola carne. 1:28. No, è Genesi 2:24 veramente, scusate. 2:24. Cosa c'è dopo? No, cosa c'è dopo? Punto, benissimo, era quello che volevo sentire, c'è il punto. Quindi i figli non sono essenziali al matrimonio, il figlio non fa del matrimonio un matrimonio, questo è importante che lo sappiate. Il matrimonio è matrimonio quando l'uomo e la donna lasciano la famiglia di origine, si uniscono e diventano una sola carne. Questo è il progetto di Dio, nel senso che se una famiglia non ha figli, è sempre un matrimonio ed è sempre una famiglia. Dio poi ci abbonda con la benedizione che sono una benedizione i figli. Ma è per dirvi quanto voi due, uomo e donna, siate importanti e dovete pensare a costruire il vostro rapporto affinché resti stabile e duraturo nel tempo, anche nei momenti di crisi, anche quando i figli poi andranno via per i fatti loro da casa. Quindi l'invito che vi lancio questa sera è quello di lavorare insieme per costruire tutte e tre le punte di questa tenda.
Allora, voglio continuare e poi, come al solito, lasciare uno spazio all'interscambio. Allora, dicevo, è molto importante quello che ha detto Daniela, perché dipinge un quadro ideale, ma nello stesso tempo è la progettualità come Dio la vede e come dobbiamo tendere a realizzare. Chiaramente poi i nostri quadri tante volte sono in termini di male minore o di... Per cui, diciamo, è molto importante non scoraggiarsi, è molto importante capire questi principi che abbiamo appena sfiorati, si potrebbero sicuramente approfondire, e capire che sicuramente il funzionamento migliore è legato alla considerazione di tutti questi aspetti che abbiamo sorvolato velocemente. È chiaro comunque che tante volte dobbiamo trovare delle situazioni che non sono il massimo, ma che garantiscano ancora una volta il funzionamento del matrimonio. Vi faccio un esempio. Ecco, lei ha parlato di questo triangolo ideale, dove c'è da una parte la stima, l'amore, e dall'altra parte c'è il patto, ed è un aspetto importante del matrimonio, e dall'altra parte c'è la sessualità, quindi l'essere una stessa cosa. Allora, facendo un esempio su questa piccola descrizione, dovremmo dire che il matrimonio funziona alla grande nel momento in cui si acquista una fedeltà forte nel patto, quindi un impegno che va al di là delle sensazioni, dei sentimenti, degli sbandamenti, delle ribellioni, delle tentazioni, di tutto quello che bombarda fortemente il matrimonio oggi più che mai. Quindi si mantiene il patto da una parte, c'è una stima e una comunione dell'anima, c'è una comunicazione meravigliosa e poi c'è una sessualità che ha raggiunto una espressività forte. Ecco, quindi se funzionano tutti e tre siamo al massimo, al top. Però la realtà ci dice che tante volte non tutte e tre queste aree funzionano perfettamente. Questo cosa significa? Che tante volte bisogna appoggiarsi almeno a una di queste aree per non rompere il triangolo. Ecco perché noi, se no, lo romperemmo subito dicendo manca questo, manca questo, allora non c'è niente. Cosa voglio dire? Lo dico in maniera più semplice ancora. Cioè, in certi momenti, forse l'unica cosa che terrà il matrimonio ancora in piedi è la fedeltà, come dire, io ho deciso davanti agli uomini e davanti a Dio, non c'ho un'intesa sessuale, non riesco a sopportare il mio compagno o la mia compagna, ma credo nel patto che ho fatto e quindi rimango fermo. Capite? Non è l'ideale, ma funziona in certi momenti. L'ideale è poi ricostruire gli altri due aspetti, quello della stima, del reciproca, della comunicazione e quello dell'aspetto sessuale. Un altro esempio, in certi momenti può mancare la stima, può mancare la comunicazione, può non esserci questo clima ideale dove realmente l'intimità non è l'istinto sessuale. Ecco perché una cosa che dobbiamo imparare a sottolineare quando parliamo di istinto sessuale è che l'istinto sessuale di per sé stesso è abbastanza aspecifico, cioè non è collegato necessariamente, soprattutto per noi uomini, a una donna con la testa. Potrebbe anche non esserci la testa, anzi forse certe volte è meglio, qualcuno dice. Quindi non è collegato a una sfera di comunicazione, ma tante volte è collegata a una sfera visuale, a una eccitazione, a uno stimolo che potrebbe diventare così determinante nella nostra vita da fuorviarci poi rispetto a quello che significa intimità nel senso più ampio sessuale. Cioè, detti in altre parole, nel momento in cui abbiamo troppo enfatizzato questo aspetto, nell'ambito dello stesso matrimonio, dove abbiamo scelto una donna che amiamo, eccetera, eccetera, nel momento in cui un'altra donna riesce a evocare un istinto sessuale più forte, noi mettiamo in dubbio l'amore che abbiamo per la nostra compagna. Perché? Perché abbiamo dato un'enfasi troppo forte alla sessualità fine a se stesso, privata di quello che è una relazionalità, una comunicazione. E spesso oggi, nel sistema in cui viviamo, dove il corpo è presentato con il sex appeal, con tutto quello che ci cattura, noi tante volte siamo catturati dall'immagine. Non ci interessa se dietro l'immagine non esiste niente, ma dietro l'immagine noi uomini tante volte sbaviamo, proprio per dirla in maniera forte. Cioè, siamo catturati da un'immagine fantastica, da un'immagine ideale, ma questo sicuramente non costruisce una relazione così come Dio l'ha prevista. Può essere semplicemente un'occasione, una fuga, può essere anche, come dicevo all'inizio di questa riflessione, un collegarsi troppo all'immagine fantasticata di una donna, però quando poi ce l'hai realmente davanti non riesci neanche a soddisfarla. Ecco, in questo gli italiani sembrano dei grandi amatori, però forse con la fantasia, con l'immaginazione, ma poi nella pratica magari non sempre hanno questa capacità sessuale così tanto decantata. Ma questo legato, ripeto ancora una volta, a dare un'enfasi esagerata. Però io ho deviato, stavo partendo da un esempio di come in certi momenti manca la comunicazione, manca. Allora qualcuno potrebbe dire: a questo punto eliminiamo pure la sessualità. Ma questo è pericoloso, perché se eliminiamo tutti e tre i lati di questo triangolo, alla fine l'unità viene messa molto in crisi. Questo cosa vuole dire? Lo vedremo meglio nelle prossime puntate, dove entreremo in dettagli più specifici. Che tante volte, nonostante il marito è stato assente, nonostante il marito in qualche modo non capisce certe cose, abbiamo avuto una giustificazione pure di differenti localizzazioni a livello della corteccia cervicale, della modalità diversa, nonostante il marito non ha quella sensibilità, io credo che il male minore non è il bene, non è il meglio, non è l'optimum, ma il male minore è, da parte della donna, mettersi in una prospettiva, in ogni caso, di carezze, leggevamo in quel versetto, di baci, in una prospettiva in cui almeno io dico, si salvaguardi la dimensione sessuale. Io non sto dicendo che è l'ideale, non può viversi un matrimonio solamente con quella dimensione, però sarebbe autolesionistico dire, siccome non c'è comunicazione, siccome non c'è quell'altro, non c'è nient'altro, allora evitiamo, chiudiamo la sfera sessuale, a quel punto questa unità comincia a fare acqua, comincia a decadere. E allora io credo che dobbiamo abituarci, questo lo vedremo meglio, in quello che è il progetto ideale e dobbiamo tendere verso quello, e questo in tutte le sfere della vita cristiana è così, però non dobbiamo essere così, come vorrei dire, così spinti verso il massimo, il non plus ultra, da non riuscire a godere quello che già abbiamo, quel poco che abbiamo, cioè qualcuno lo dice col discorso del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, nel senso tu puoi vedere nel tuo matrimonio tutte quelle cose che ancora devono funzionare e quindi essere sempre insoddisfatto, essere sempre frustrato, paragonarlo magari col matrimonio di altri che ti sembra, poi ti sembra, ecco perché tante volte non ci illudiamo, noi vediamo le cose dall'esterno o nei film e quindi immaginiamo questi amori travolgenti, queste cose tremende così, poi le paragoniamo col nostro e diciamo mio, non ci azzecca niente. E allora questo potrebbe portare a un senso di scoraggiamento estremo, mentre io suggerirei, come la stessa scrittura dice, di chiamare le cose che non sono come se fossero. Quindi di chiamare nostro marito come una persona sensibile, come una persona responsabile, come una persona amorevole, come una persona aperta, come una persona servo, anche se l'immagine non è ancora quella. Stessa cosa per la moglie, di chiamare la nostra moglie aiuto convenevole, di chiamarla, cioè quindi di vederla secondo l'ottica di Dio, in attesa che questa trasformazione avvenga. Io vi dico che se mia moglie non avesse avuto questa fiducia nei miei confronti, ma il nostro matrimonio altro che settimo anno, forse neanche settimo mese sarebbe arrivato. Perché? Perché chiaramente c'è le esperienze, le difficoltà, le modalità diverse di concepire, anche le ereditarietà familiare, eccetera, eccetera, possono condizionare a tal punto due persone da fare sì che a un certo punto non solo si scoprano estranei, ma si scoprano nemici. È come se alla fine quello che per Dio è una grande benedizione diventa la trappola più grande da cui poi si vuole fuggire. E allora purtroppo nel momento in cui non si capisce più, non si crede più che ci può essere un'intesa, si comincia a distruggere l'istituzione, si comincia a dire che il matrimonio non ha senso, che la famiglia non ha senso, che non è bene impegnarsi e tutto quello che riguarda poi convivenza, eccetera, eccetera. Perché? Perché chiaramente non sperimentando una progettualità di Dio ci si rassegna e si dice che l'uva è acerba, come la volpe all'uva, la sapete questa storia, dico non la posso raggiungere, non la posso avere, non la posso realizzare, allora dico che non esiste. Quindi dobbiamo, ecco, voglio concludere questa riflessione di questa sera, dobbiamo trovarci tra questi due livelli, uno che ci proietta verso quello che Dio ha immaginato di meglio per noi nel campo della sessualità della coppia, quindi linguaggio, comunicazione, che inizia la mattina in cucina e non nella stanza da letto, sentivamo, cioè come qualcosa in cui si crea una complicità, un'unione di cui poi l'aspetto sessuale è la parte più forte, ecco, ma nello stesso tempo dobbiamo anche renderci conto che spesso la vita nevrotica, la vita piena di lavoro, non sempre scelto ma subito, la vita dove non abbiamo un attimo per fermarci, ha bisogno almeno ogni tanto di dichiarare un'unità, di avere un'unità anche nella sfera sessuale, anche se non è il massimo. Quindi dobbiamo quindi lavorare per raggiungere il massimo della comunicazione, il massimo dell'armonia, ma dobbiamo non buttare, ecco, c'è una parte della scrittura che secondo me può essere applicata anche a questo, dice che poiché i giorni sono malvagi, dovete anche approfittare delle occasioni. Allora, occasioni, e non stiamo parlando delle occasioni extraconiugali. Siccome io ho dei giorni malvagi in famiglia, allora vado a cercare delle occasioni extraconiugali. La tentazione c'è. La tentazione c'è. Tante volte noi sposiamo una persona e fantastichiamo nella mente un'altra. O pensiamo che sarebbe stato meglio sposarne un'altra. Tante volte, soprattutto se uno ha conosciuto parecchie donne nella sua giovinezza, può cominciare, ecco, se a questo punto anziché sposare X sposavo Y o sposavo Z. È così la stessa cosa della moglie. Dice, io anziché essere sedotto da quel sorriso così mi fossi eccetera. Possiamo stare lì a rimuginare, però io credo che la cosa importante è proprio guardare al di là e imparare a dare il giusto peso anche alla sfera sessuale, perché in qualche modo, se non è accompagnata dalla intimità di cui ha parlato mia moglie questa sera, se non è accompagnata da una crescita nella comunicazione e viene vissuta semplicemente come sfera sessuale, rischia poi di non essere sufficientemente soddisfacente e quindi in qualche modo di portare la persona a cercare altre gratificazioni, che siano poi di tipo pornografia o che siano di tipo relazioni extraconiugali, non cambia, ma questo è legato al fatto di dover tirare troppa soddisfazione da un istinto, come ho detto poco fa, che è aspecifico e che quindi non funziona collegato alla tenerezza, come dovrebbe essere nel campo del rapporto tra marito e moglie, ma funziona legato alla parte visiva, alla parte di eccitazione, alla parte che soprattutto negli uomini è molto più sviluppata, per cui viene staccata da un essere pensante e viene attribuita solamente a un corpo sensuale, attraente, e questo chiaramente può farci fuorviare, perché poi magari scopriremo che altre donne sono più formose di nostra moglie, o se non sono così sono più seducenti, o hanno uno sguardo diverso, o hanno i capelli in un'altra maniera, o hanno... Allora, in tutto questo ci entreremo meglio nei dettagli. È chiaro, è bello, è importante poter parlare liberamente col proprio partner dei propri bisogni anche sessuali, però nello stesso tempo non bisogna enfatizzare e pensare che lì c'è il massimo della soddisfazione, ma quella è una componente di una relazione molto più forte, più intensa che quella del matrimonio. Mi voglio fermare qua perché voglio lasciare un po' di spazio alle domande, puoi staccare la telecamera.